cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Giorgia Roggiani. Solo chi rispetta le regole può aggiudicarsi un appalto. Il Tribunale federale annulla la commessa sui rifiuti vegetali di Locarno. Sconfessato il municipio che aveva scelto la Compodino, le subentra la ditta concorrente andata fino a Monrepo. Dal 2040 al 2025, tempi più stretti per realizzare l'acquedotto a lago nel Mendrisiotto. Lo dice il cantone, che conferma la necessità di intervenire per coprire il fabbisogno futuro della regione. Contrari Verdi che dicono prima vanno eliminati gli sprechi. Aeronautica militare a servizio del controllo delle frontiere. Sarà l'esercito a fornire alle guardie di confine gli elicotteri dotati di telecamere con sensori termici. Un aiuto complementare ai droni che già pattugliano i cieli. Conciliabilità lavoro-famiglia. Il Ticino è sotto la media per quanto riguarda le mamme attive professionalmente. Un nuovo studio inquadra il fenomeno a livello nazionale. Con Monica Fornasie, ora i temi principali dell'attualità nazionale ed estera.
Apriremo con le elezioni austriache che vedono i popolari di Sebastian Kurz in testa davanti al partito di estrema destra FPÖ di Strache, questo stando alle proiezioni. In Svizzera 500.000 di veicoli circolano senza vignetta autostradale valida, è una stima dell'amministrazione federale delle dogane, 20 milioni di franchi all'anno il mancato incasso. Le relazioni con gli Stati Uniti decisamente migliorate con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, a dirlo è il ministro delle finanze Maurer a Washington dopo le assemblee di Fondo Monetario e Banca Mondiale. In Somalia si appesantisce di ora in ora il bilancio dell'attentato nel centro di Mogadiscio. Adesso si parla di più di 200 morti e centinaia di feriti.
Ben ritrovati alle cronache. Locarno dovrà smaltire i suoi rifiuti vegetali alla Tricomix di Cadenazzo. Lo ha deciso il Tribunale federale, che annulla così l'appalto assegnato alla Compodino, società che da quasi 30 anni opera senza avere tutte le carte in regola, oltre ad essere da tempo al centro delle critiche perché sospettata di essere la causa di cattivi odori nella zona residenziale vicina. Il servizio di Cristian Gilardoni.
È dovuta arrivare fino al Tribunale federale la Tricomix per ottenere i rifiuti vegetali di Locarno. Come anticipato dalla regione e dal caffè, i giudici di Monrepo hanno infatti accolto il ricorso della società di Cadenazzo, visto che chi aveva vinto il concorso per il triennio fino al 2019, grazie a un prezzo leggermente inferiore, la Compodino, opera da quasi 30 anni senza una licenza edilizia in regola e, secondo l'articolo 9 della Costituzione federale, solo i beni e le prestazioni forniti nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico possono essere oggetto di procedure di aggiudicazione. Della vicenda si discute da tempo. Rino Bassi, titolare della Tricomix.
Con un investimento di circa 3 milioni e mezzo attualmente, più il terreno che è fuori, c'è certi costi, e questo per poter stare nei parametri di legge. Ora, se io faccio i concorsi, naturalmente i miei prezzi non sono i prezzi della concorrenza, devo poter coprire i costi. Facendo i concorsi, cosa succede? Gli altri migliori offerenti non vanno a vedere com'è la situazione dell'azienda, non controllano se osservano i parametri, e i ricorsi tutte le volte venivano respinti, finché ho detto adesso basta, provo ad andare al Tribunale federale.
Tribunale federale che ha sconfessato il Comune e il Tribunale amministrativo, una decisione che non interessa solo Locarno.
Mi sento di dire che il campanile si è spostato un po' più al centro del paese. Neanche i comuni ci penseranno due volte prima di fare certe delibere.
È probabile che la decisione della massima istanza farà giurisprudenza. Attualmente la Compodino smaltisce i rifiuti vegetali di altri comuni del Locarnese. Da noi contattata, la moglie del titolare dell'azienda esprime delusione e preoccupazione per i 7 dipendenti. La perdita di Locarno segue quella dei comuni di Gordola, Ascona e Gambarogno. In totale un terzo della cifra d'affari si è volatilizzata. Per il futuro si punta ad un impianto in regola in zona Pizzante, un'opzione su cui sta lavorando il cantone a livello pianificatorio, il cui destino resta però tuttora incerto. Bruno Storni, che in questi anni si è occupato del tema sia come municipale di Gordola sia come gran consigliere, è molto scettico su quest'ipotesi.
Ci troviamo in una situazione molto simile a quella che abbiamo avuto col Compodino. È zona agricola. È vero che da parte c'è la discarica del Pizzante, però è in mezzo al piano e quindi ci saranno sicuramente le difficoltà, ci saranno sicuramente dei ricorsi e non è assolutamente sicuro che qui il Tribunale federale accetti questa soluzione. Quindi bisogna cercare delle alternative. Io ho chiesto al Cantone se aveva un piano B in interrogazione l'anno scorso, in fondo non mi ha risposto.
E da questa annosa avvertenza esce dunque sconfessato il municipio di Locarno. Sentiamo al microfono di Cristian Gilardoni la reazione del vice sindaco della città, Paolo Caroni.
Il municipio prende atto della sentenza e agirà di conseguenza. Una sentenza di un tribunale federale che ha deciso in merito a un'avvertenza, punto. si prende atto e si andrà quindi in direzione probabilmente di quello che è la sentenza.
Da parte del municipio fate un po' di autocritica, nel senso bisognava arrivare fino al Tribunale federale per risolvere questa situazione che si sta trascinando da parecchio tempo.
Ma autocritica, davanti a un tribunale ognuna delle parti ritiene di aver ragione fino a quando un tribunale decide. Il Tribunale federale adesso ha deciso in una certa direzione e quindi noi prendiamo atto che al nostro punto di vista era sbagliato. La Compodino era dentro in una lista di impianti cantonale. Noi abbiamo fatto un concorso, dal concorso era quella che ha preso più punti e quindi noi abbiamo attribuito alla Compodino. Il Tribunale federale ha ritenuto che la Compodino, essendo in una situazione pianificatoriamente non in ordine, ha ritenuto che doveva essere scartata.
Acquedotto a lago nel Mendrisiotto, la parola d'ordine è diventata a stringere i tempi. Se fino a poco fa l'orizzonte per la sua realizzazione era il 2040, ora il termine viene anticipato al 2025. A ribadirlo il cantone, che spiega l'acqua del lago sarebbe l'unica soluzione in caso di incidente ad una delle fonti di approvvigionamento principali. I Verdi però non ci stanno, sentiamo perché con Alessandro Broggini.
Una serie di contingenze ha mutato lo scenario dell'approvvigionamento idrico del Mendrisiotto. I motivi ce li spiega Mauro Veronesi, capo ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico del Dipartimento del Territorio.
C'è stata un'accelerazione per quanto concerne la realizzazione delle opere regionali nella Val di Muggio, che hanno avuto un effetto sull'approvvigionamento proveniente dal Mendrisiotto. Un'altra questione che è stata sollevata è l'abbandono di alcuni pozzi di importanza strategica, come il Pozzo Polenta in seguito a un inquinamento e un pozzo a Coldrerio in seguito a dei lavori legati alla porta di infrastrutture ferroviarie.
Questioni già note dalla scorsa estate, ribadite questa settimana dal Consiglio di Stato in risposta ad un'interpellanza della deputata dei Verdi, Claudia Crivelli Barella. La soluzione resta la realizzazione dell'acquedotto a lago, termine 2025, 15 anni prima del previsto, traguardo giudicato raggiungibile grazie anche alla spinta giunta con il rinnovo dello svincolo autostradale di Mendrisio.
Durante questi lavori sono state posate delle condotte di valenza regionale e si è potuto sfruttare questa concomitanza quindi con un risparmio di soldi notevole.
Critici restano gli ecologisti, Claudia Crivelli Barella, gran consigliera dei Verdi.
Per anni il cantone ha sovradimensionato gli acquedotti e secondo noi non ha condotto una vera lotta agli sprechi e alle perdite di acqua potabile.
Tradotto prima dell'acquedotto a lago, eliminiamo le perdite e limitiamo i consumi.
Sono due cose separate che però avvengono in parallelo, quindi la lotta agli sprechi d'acqua è un discorso costante che noi promuoviamo in tutte le nostre attività e soprattutto quando si tratta di erogare dei sussidi noi siamo molto severi.
A livello nazionale i consumi di acqua potabile sono in calo da decenni e le cifre per il Mendrisiotto sono nella media svizzera. La tesi del cantone però è che contenimento delle perdite e riduzione dei consumi non garantiscono una approvvigionamento sicuro.
No, noi la mettiamo in dubbio, nel senso che noi viviamo in una società di alti standard in cui è normale che ci sia sempre l'acqua, che possiamo riempire le nostre piscine private in qualsiasi momento. Se i bisogni rimangono questi, è vero che potrebbe non essercene a sufficienza, però secondo noi va fatto un discorso di limitazione dei consumi e di responsabilizzazione a tutti i livelli.
Ora, per la realizzazione delle opere resta meno di una decina d'anni a coordinare le esecuzione, il consorzio ARM e il suo presidente Marco Romano.
È difficile perché ci sono storie di decenni dietro questo progetto con reticenze varie e c'è questa sensazione che l'acquedotto comunale sia sufficiente. Bisogna capire che bisogna vedere l'intera regione. È fondamentale che il basso Mendrisiotto in caso di difficoltà possa essere aiutato dall'alto Mendrisiotto e viceversa, e in una situazione di crisi si possa andare a pescare acqua dal lago e quest'acqua deve essere portata in maniera diretta nei singoli comuni.
Cambiamo tema. Sarà l'esercito svizzero e solo lui a mettere a disposizione delle guardie di confine elicotteri dotati di telecamere a immagini termiche in caso di bisogno per la sorveglianza della frontiera. E questo per 365 giorni l'anno e 24 ore su 24.
Sì, già oggi l'esercito può, in caso di necessità, mettere a disposizione questo tipo di elicotteri. Chi parla è David Marchi, portavoce dell'amministrazione federale delle dogane. L'aeronautica militare è infatti in grado oggi di rispondere alle esigenze delle guardie di confine, tant'è vero che è stato sospeso il concorso pubblico che cercava ditte in grado di offrire queste prestazioni. Forse che i risultati ottenuti con l'impiego di questi elicotteri militari nei recenti incendi in Mesolcina hanno spianato la strada strada alla decisione. Non c'è una relazione diretta con l'impiego in Mesolcina, perché l'accordo di prestazione con l'esercito è già stato firmato in gennaio, ma utilizziamo questi elicotteri già da diversi anni e le esperienze sono state positive. Per la sorveglianza delle frontiere però già si utilizzano anche i droni. Ma c'è una differenza nelle potenzialità di impiego di droni ed elicotteri, spiega Marquis. I droni vengono utilizzati quando si vuole mantenere una sorveglianza per un tempo prolungato. Gli elicotteri, per contro, hanno il vantaggio di poter portare personale direttamente sul posto dell'intervento. Anche i droni sono comunque pilotati a distanza da personale militare. Che efficacia hanno però queste sorveglianze aeree? Ci sono dati statistici? No, non teniamo statistiche particolari, e questo perché un fermo avviene sempre per la combinazione di mezzi diversi, non per il solo utilizzo del drone. Quando lo si utilizza vengono sempre impiegate forze sul terreno e alla fine non è mai chiaro se quanto successo è merito del drone o degli uomini impiegati. Su quanto vengano utilizzati i droni nel corso di un anno non viene fornito alcun dato, per motivi tattici, precisa il nostro interlocutore. Sta di fatto che in Ticino ci sono già state diverse lamentele per il rumore causato dai voli notturni di sorveglianza lungo la frontiera. Ne avete tenuto conto? I droni che vengono utilizzati oggi verranno sostituiti nei prossimi anni con un nuovo sistema. Un sistema, conclude il portavoce dell'amministrazione federale delle dogane, più moderno e quindi anche più silenzioso di quello attuale.
Un servizio di Alberto Tettamanti. Un solo seggio è stato assegnato oggi al primo turno delle elezioni suppletive del municipio di Bregaglia, se lo è aggiudicato Remo Capadrut di Bondo. Il secondo turno per l'elezione dei due posti rimanenti è previsto per domenica 5 novembre. I nuovi municipali del comune di Bregaglia entreranno in carica nel 2018. Nel fine settimana anche la Svizzera ha preso parte al progetto transfrontaliero chiamato L'Opanner, che ha visto antichi forni a legna cuocere nuovamente il pane come si faceva un tempo. La manifestazione è stata organizzata dal Polo Poschiavo, il centro di formazione che ha compiuto quest'anno 15 anni e che ha fatto delle risorse del territorio e della cultura alpina un punto su cui fare leva per incrementare economia ed occupazione. Il contributo è di Antonia Marsetti.
451 corsi dal 2002 ad oggi per 5.499 iscritti e 12 iniziative di cooperazione transfrontaliera, numeri che la dicono lunga sull'attività svolta a sud del Bernina dal Polo Poschiavo, nato per consentire ai giovani che vivono in una condizione di minoranza linguistica e culturale di accedere alle formazioni e ai perfezionamenti professionali senza lasciare la regione di origine. La marginalità è diventata per il Polo Poschiavo una sfida. Il direttore Cassiano Luminati non ha dubbi, è stata vinta.
Ci siamo messi in rete da subito in tutto l'arco alpino e questo ci ha permesso di diventare oggi un centro riconosciuto con delle competenze che possiamo mettere a servizio adesso non solo delle popolazioni della Val Poschiavo e della Bregaglia, ma anche di altre regioni periferiche delle Alpi.
E non è un caso se lo scorso anno la Confederazione ha chiesto proprio a Luminati di rappresentare la Svizzera nella strategia macro regionale alpina per la formazione professionale e per le risorse culturali e naturali. Ma al di là degli incarichi resta la missione sul territorio: fare formazione per incrementare la forza lavoro in valle.
I corsi di formazione sono legati a rendere il nostro tessuto economico, le nostre piccole aziende familiari, molto competitive dal punto di vista della comunicazione, del marketing, dei loro prodotti.
E se internet resta lo strumento principale con il quale lavorare, è ai mestieri di un tempo che il Polo Poschiavo guarda ora con interesse, facendoli diventare le professioni del futuro. Prendiamo i muretti in pietra realizzati a secco, così importanti per il territorio alpino. Ci sono 2.500 chilometri di terrazzamenti in Valtellina, muri ciclopici che costeggiano la tratta del Bernina della ferrovia retica in Val Poschiavo. In pochi sanno realizzarli, ancora meno ricostruirli. Di qui i corsi che da alcuni anni il Polo Poschiavo propone sull'arco alpino, che annoverano tra gli studenti molti liberi professionisti, oltre che muratori ed agricoltori, ancora Cassiano Luminati.
Quindi il tramandare queste conoscenze diventa il 4.0, per assurdo non è più il digitale ma è quasi analogico. Ed è questo un tema che viene discusso molto in vari ambiti, sia dall'UNESCO ma anche dalla FAO ad esempio. Quindi in questo campo il Polo Poschiavo ha già un'expertise che proviene da molti anni e su questo potremmo puntare anche per sviluppare ulteriormente anche l'economia della nostra valle, che è sempre più 100% bio e smart.
Fattori culturali e difficoltà delle aziende a favorire la conciliazione famiglia-lavoro possono essere riassunti così i motivi, secondo l'Ufficio delle Pari Opportunità, per cui in Ticino e in misura minore anche nei Grigioni l'impiego delle madri in ambito professionale è sotto la media svizzera. Lo dice uno studio e ce ne parla Francesca Torrani.
Uno studio pubblicato sul sito Social Change in Switzerland, che dice in sostanza che in Ticino e nei Grigioni la percentuale delle mamme lavoratrici che vivono in coppia con almeno un bambino in età inferiore ai 3 anni è del 53 rispettivamente 60%, la media nazionale è del 64%. Rachele Santoro è la neodelegata per le pari opportunità del Canton Ticino. C'è una spiegazione a questo minore inserimento delle mamme lavoratrici?
Credo che per il Ticino vi siano due principali spiegazioni a questo fenomeno. Da un lato vi è il fattore culturale, poiché in Ticino, rispetto a quanto succede nelle altre regioni della Svizzera, è infatti ancora piuttosto diffuso il modello tradizionale secondo il quale la conciliazione lavoro-famiglia viene spesso risolta con una forte specializzazione di genere. Per cui abbiamo gli uomini che lavorano a tempo pieno e le donne che escono dal mondo del lavoro per occuparsi della famiglia.
E la seconda ragione?
Anche i datori di lavoro possono svolgere un ruolo importante nella conciliazione lavoro-famiglia. Essendo il Ticino caratterizzato da piccole e medie imprese, risulta spesso difficile offrire delle adeguate misure per favorire la conciliazione.
Lo studio rileva che un peso decisivo nella decisione di lavorare o di non lavorare è dato dai costi / benefici delle strutture di custodia. In Ticino come siamo messi?
Allora, in Ticino vengono accordate delle sovvenzioni per il collocamento dei figli in strutture di accoglienza, ma è vero che spesso questi aiuti finanziari non sono sufficienti e quindi questa analisi dei costi-benefici sulle strutture di custodia ha sicuramente un peso decisivo sulla scelta di lavorare o non lavorare. È anche vero che il Cantone ha già intrapreso dei passi per migliorare questa situazione, aumentando sia i sussidi diretti alle strutture di accoglienza, sia i sussidi alle famiglie per le spese di collocamento dei figli.
Altri interventi dell'Ufficio delle Pari Opportunità riguardano direttamente le aziende, che vengono regolarmente invitate a mettere in campo misure di flessibilizzazione del mondo del lavoro e informate sui benefici che possono trarne.
Ed ora vi parliamo di una vicenda singolare, ma che potrebbe capitare anche ad altri. Una settimana a New York e altre 2 in Nicaragua con mamma e fratello. Doveva essere una vacanza da sogno, ma la vacanza si è sgretolata, almeno parzialmente, davanti alla burocrazia americana. Danilo, giovane ticinese che in questo momento avrebbe dovuto passeggiare per le vie di Manhattan, si trova infatti ancora a Lugano. A lui è stato negato l'accesso agli Stati Uniti con il visto semplificato chiamato ESTA, di cui di norma beneficia i cittadini svizzeri.
Mi hanno rifiutato l'ESTA perché io nel 2011, più precisamente marzo, mi sono recato in Siria a trovare la mia ex ragazza, che al momento era giù per fare un corso di arabo e un semestre di studio. Sono stato giù 2 settimane e a metà marzo sono tornato indietro. Ho fatto 2 settimane di vacanza insieme, diciamo che la situazione era ancora abbastanza tranquilla.
E in effetti, nonostante qualche dimostrazione e un clima che si stava scaldando, la guerra civile ha inizio solo nel 2012. Eppure, a causa del Terrorist Travel Prevention Act, un decreto promulgato a fine 2015, chi da marzo 2011 ha visitato un paese tra Siria, Iran, Iraq, Sudan, Libia, Somalia e Yemen, subisce ora queste limitazioni. Limitazioni che valgono anche per i cittadini svizzeri in possesso di una doppia nazionalità di uno di questi paesi. L'alternativa? Optare per il visto classico, con un appuntamento all'ambasciata americana, intervista e decisione, e tempi molto più lunghi, impossibili nel caso specifico. Il Dipartimento degli Affari Esteri, che sul proprio sito non cita questi rischi, reperibili solo dopo qualche ricerca sui siti americani e rigorosamente in inglese, da noi contattato non ha voluto rilasciare interviste, ma ci ha fornito una risposta scritta.
Siamo a conoscenza di queste limitazioni e le seguiamo da vicino, ma come indicano i nostri consigli di viaggio, le informazioni su casi particolari sono fornite dai paesi di destinazione nelle lingue che loro ritengono opportune. La responsabilità di informarsi è dunque del singolo viaggiatore.
Nel caso di Danilo, la soluzione è stata infine trovata, ma a caro prezzo.
Sono riuscito comunque a organizzarmi in un modo diverso, ho semplicemente posticipato le mie 3 settimane di vacanza e comunque ho anche verificato sui siti americani, anche solo con uno scalo comunque negli Stati Uniti c'è bisogno dell'ESTA, quindi alla fine mi sono organizzato di non passare per gli Stati Uniti, comunque ho speso quasi il doppio.
Se avete quindi visitato uno di questi paesi da marzo 2011 o intendete recarvi in una meta tuttora frequentata come l'Iran, o se ancora avete una doppia cittadinanza con uno di questi paesi, il consiglio è quindi quello di prestare massima attenzione se in seguito dovrete recarvi negli Stati Uniti.
Con questo servizio di Dario Lanfranconi si chiudono le cronache di oggi. Non mi resta che ringraziarvi anche a nome della redazione di averci seguito. A domani.